Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Nella puntata di questa sera presentiamo un libro su Keith Tippett di Martin Phillips, accompagnato da un CD di musica inedita, un libro che è stato pubblicato in Gran Bretagna, e lo facciamo con Riccardo Bergerone, che ha dato un contributo importante alla realizzazione di questo volume, che è stato molto vicino a Keith Tippett. Intanto do il benvenuto a Jazz Anthology a Riccardo Bergerone, anzi bentornato, perché
grazie,
non è la prima volta.
Buonasera a tutti.
Ecco, il tuo a questo volume è stato uno dei contributi più importanti e Martin Phillips ti ringrazia nella introduzione al volume. Questo non per caso, perché tu hai avuto con Keith Tippett un rapporto molto lungo, che è stato un rapporto di amicizia, ma diciamo non è stato semplicemente il rapporto di amicizia con un musicista, come capita che succeda, ma è stato proprio un rapporto di amicizia personale, tra i tuoi rapporti di amicizia più importanti in assoluto nella vita, credo.
Sì,
credo di poter dire. Ecco, allora ti proporrei di cominciare un po' dall'inizio, e cioè dal tuo incontro con la musica di Keith Tippett e poi col momento in cui l'hai conosciuto personalmente e siete diventati amici.
Beh, io faccio parte di quella generazione di persone che hanno iniziato ad ascoltare la musica nei primi anni 70 e come tanti giovani curiosi dell'epoca mi sono imbattuto in alcuni grandissimi dischi di quel periodo, in particolare quelli dei King Crimson, in alcuni dei quali Keith Tippett è stato invitato da Robert Fripp a partecipare, e soprattutto a Centipede, cioè al disco famoso di Keith del 1970 con un'orchestra di 55 musicisti, cioè una cosa epocale di radunare musicisti di vari stili musicali, rock, improvvisazione, musica classica, blues, jazz, eccetera, come si faceva in quegli anni. E lì mi sono affascinato, mi sono anche un po' affascinato quando ho visto le prime foto di Keith biondo con questi capelli lunghi suonare il pianoforte. Lo vidi la prima volta suonare il pianoforte in Italia nei primi anni 70 con il suo gruppo Over Lodge, poi l'ho rivisto a Londra e poi l'ho conosciuto di persona nel 1979, quando io ero ancora ventenne, quando ho deciso di fare la pazzia di organizzare la prima tournée italiana del quartetto di Elton Dean con Keith, e iniziando a promuovere la musica di Keith in Italia da giovane imberbe, ho viaggiato parecchio in Italia con lui. L'ho conosciuto dal punto di vista personale, lui, la sua moglie, la famosa Judy Tippett, eccetera, e da lì è nata un'amicizia che, come hai detto tu, travalicava anche gli ambiti musicali per sbordare proprio gli ambiti personali, familiari, eccetera, e per 40 anni Keith è stato per me uno dei miei migliori amici.
Senti, Martin Phillips invece lo inquadriamo come autore del libro.
Martin Phillips è una bella storia, perché quando sono stato contattato da lui, che mi ha detto che era stato incaricato da questa etichetta inglese che si chiama Jazz in Britain, che è un'etichetta nata 7 anni fa per documentare il periodo d'oro del jazz inglese, quindi degli anni 60, 70, 80.
E qui
80.
A Jazz Anthology in qualche occasione ne abbiamo parlato di dischi di Jazz in Britain.
Gli hanno dato il mio contatto. Io devo dire che all'inizio sono rimasto un po' così, perché non lo conoscevo, pensavo che se qualcuno doveva scrivere un libro su Keith Tippett doveva essere qualcuno conosciuto proveniente dal mondo del jazz, eccetera, eccetera. Invece poi ho scoperto una persona deliziosa, E quando ho iniziato a leggere i primi capitoli che mi mandava, ho immediatamente realizzato che lui voleva fare un libro diverso, cioè non voleva fare una biografia di un musicista, lui voleva parlare di un uomo, di un artista, di un musicista che si muoveva come una pallina da flipper tra tanti generi e situazioni, dalla didattica alle orchestre, dalla musica composta alla musica improvvisata, eccetera, e quindi voleva cercare di inquadrare sotto una luce più ampia quello che normalmente viene fatto quando viene fatto un libro su un musicista jazz. Si fa una biografia da quando nasce a quando muore, i suoi dischi, eccetera, eccetera. In questo libro, ti faccio un esempio, c'è un capitolo interamente dedicato a lui e alla sua famiglia, ai contatti con intervistati fratelli, a quando lui aveva i bambini, come viveva nella campagna inglese.
Sì, si parla molto di questa casa famosa in cui si era trasferito da Londra con Julie Tippett.
Sì, io ci sono stato, era un cottage di pietra del 1400 senza riscaldamento, bellissimo, con un posto strepitoso. E appunto mettere in risalto questi aspetti, invece di preoccuparsi delle tante incisioni discografiche o di tanti aspetti musicali, è una delle caratteristiche.
Di cui pure parla, in ogni caso.
E certo, il libro è effettivamente a 360 gradi un'immagine di un uomo, di un artista, di un musicista che ha fatto un sacco di cose.
Ecco, quello che posso dire è che effettivamente il libro dalle prime pagine suscita molta empatia, diciamo, nei confronti di Keith Tippett. Naturalmente io faccio parte della generazione che, come te, tu hai avuto un rapporto di amicizia. Io non l'ho mai conosciuto personalmente, né mi è mai capitato di intervistarlo, ma l'ho visto suonare tante volte, quindi non faccio fatica a sovrapporre al Keith Tippett di cui si parla nel libro il Keith Tippett che ricordo in scena in tante occasioni. Ma in ogni caso credo che anche per un lettore che non abbia avuto l'esperienza di vedere Keith Tippett dal vivo, il libro suscita una, appunto, empatia nei confronti del protagonista di questa biografia.
Infatti, Marcello, nella copertina, sai, ci sono degli estratti, dei quotes, eccetera, e io ho detto: chi leggerà questo libro diventerà un amico di Keith Tippett.
Sì, sì, certo, certo. C'è anche un CD che è a corredo del libro ed è un CD doppio con una parte in piano solo e una parte invece con Keith con un gruppo.
Questo disco è inedito, chiaramente un disco doppio. Il disco solo l'ha voluto fortemente Martin perché si riferisce al primo concerto che lui ha organizzato nella sua piccola cittadina nel sud dell'Inghilterra, Exeter, sopra un pub, un piano solo di Keith Tippett.
Di cui racconta nel
Sì,
nel
poi
libro.
Racconta che è un solo fatto su un piano verticale addirittura.
Ascoltiamo questo allora intanto, okay. Ascoltiamo qualche minuto del primo brano di questo solo di Keith Tippett, che è del 1984. Thank you. Ecco, questo è un piano solo inedito di Keith Tippett risalente al 1984, contenuto nel CD a corredo di questo volume che, non l'abbiamo ancora detto, si intitola Musician, an Authorized Biography, una biografia autorizzata, il sottotitolo. Speriamo di avervi con questi minuti di piano solo ingolositi. In effetti, chi capisce qualcosa di piano contemporaneo e di piano solo credo che abbia colto immediatamente il livello di un piano solo come questo, ma tenete conto che si trattava solo dei minuti introduttivi di un brano di circa 35 minuti, seguito da una seconda parte che faceva parte della stessa esibizione di tre quarti d'ora. Completiamo le informazioni per quanto riguarda il volume. C'è una prefazione di Richard Williams, che è un notissimo critico britannico che ha anche avuto la possibilità di essere diretto testimone a cavallo tra anni 60 e 70 dei primi passi della carriera di Keith Tippett. Il volume è di circa, diciamo, 260 tipo pagine di testo al netto della discografia e delle note. È pubblicato appunto da Jazz in Britain. Il ricavato delle vendite di questo volume sarà devoluto.
Diciamo che, dato che la moglie di Keith Tippett, che molti conosceranno come Julie Driscoll, all'epoca famosissima cantante degli anni 60, poi si sono sposati nel 70 ed è diventata Julie Tippett, purtroppo a quell'epoca non si pensava tanto al futuro. Lei adesso è ancora viva, è molto anziana, ha difficoltà finanziarie non indifferenti, per cui gli editori hanno deciso che tutto l'incasso delle vendite dei libri, tolti i costi fissi, saranno devoluti appunto alla moglie, che ha autorizzato la biografia di suo marito, e quindi è anche un modo come un altro per dare un aiuto anche a sua moglie Julie, che lo ha accompagnato spessissimo in Italia nel corso degli anni, perché non dimentichiamo che Keith è stata una presenza musicale molto forte a partire dagli metà degli anni 70 fino alla sua morte, che è avvenuta nel 2020, suonando con tantissimi musicisti italiani, dalle orchestre di Pino Minafra a Giovanni Mai, Antonello Salis, Stefano Maltese. Insomma, era un musicista molto onnivoro e molto curioso, e come amava ripetere, l'Italia era il suo paese preferito, e quindi ha coltivato moltissime relazioni musicali e personali, e questa è una di quelle.
Ecco, tu dicevi in quei tempi non si pensava molto al futuro, diciamo che c'era forse anche qualcosa di più su cui il libro si diffonde ampiamente, e cioè che Keith Tippett era un musicista molto estraneo ai compromessi, molto convinto del tipo di musica che faceva e che in più occasioni ha rinunciato o non si è messo nelle condizioni di ottenere del successo commerciale, anche quando questo successo commerciale era a portata di mano. Quindi, diciamo, Tippett è morto 6 anni fa senza certo lasciare grandi sostanze, dopo una vita spesa tutta per l'arte e senza compromessi.
E lui nei primi anni 70 ha fatto il pianista nei primi dischi dei King Crimson, e quando Fripp gli chiese di entrare nei King Crimson dice no, io voglio fare la mia musica. Quando fece Centipede con questo famoso doppio disco, con l'RCA gli mise a disposizione un aereo, andavano a suonare in giro per l'Europa, e poi un bel giorno lui doveva fare un altro disco e quelli dell'RCA erano già convinti che ripetesse l'esperienza straordinaria di Centipede, e invece lui fece un disco in trio di musica improvvisata. Certo. E quindi con queste scelte si emarginò dal mondo commerciale.
Sì, ecco, questa era una delle situazioni a cui facevo riferimento. Un'altra è quella negli anni Ottanta dei Working Week. Sì. Lui è stato fin da giovanissimo in rapporto col sassofonista Larry Stubbins, che è stato ed è un grande protagonista della scena improvvisata, che però negli anni Ottanta poi si trovò ad essere, perché faceva anche tutta una serie di cose per sbarcare un po' meglio il lunario, si trovò ad essere il sassofonista dei Working Week, che per alcuni anni, in quell'epoca di grande voga di questa tendenza di neo jazz britannico, si trovò ad avere un grandissimo successo. Ora, in quel caso a Tippett non fu chiesto di fare parte dei Working Week, coi quali peraltro lavorò, incise, eccetera, eccetera, e non fu chiesto di farne parte, ma diciamo, se Tippett fosse stato un musicista diverso da quello che era, un altro al posto suo, diciamo, magari si sarebbe un po' fatto avanti e proposto, cosa che lui non fece, considerando quella lì come una musica che non gli interessava, mettiamola così.
Ecco. Io volevo citare una storiella che c'è nel libro, che dà anche un po', se vogliamo, un contorno simpatico a quello che tu hai detto, no? Lui abitava a Bristol, nel 68 si è trasferito a Londra, e i primi anni sono stati molto difficili per lui. Viveva in periferia, faceva il magazziniere. Larry Stubbins ha raccontato che disegnava la tastiera del pianoforte sul tavolo della cucina, eccetera. Ma la cosa divertente è che quando lui nel 1970, a 23 anni, decise di formare i Centipede, cioè 55 musicisti che provenivano da ovunque della scena inglese, lui non ci pensò su due volte, iniziò a chiamare 20 violinisti classici, musicisti della scena blues, eccetera, eccetera. E c'è questa famosa storiella contenuta nel libro. Lui abitava nella periferia di Londra e un giorno una persona che stava al piano di sopra della sua casa, che si conosceva, si salutavano ma non avevano nessun rapporto, andò a suonare alla sua porta dicendo: sai, ho saputo che stai facendo un'orchestra grande, io sto iniziando a cantare, mi piacerebbe aggiungermi a questa orchestra. E lui dice: no, guarda, io ho già 7 cantanti, li ho già scelti, provenienti così come mi sta, se in futuro ci fosse bisogno, ovviamente mi rivolgerò anche a te, eccetera, lasciami i tuoi dati. E questa persona si chiamava David Bowie, quindi lui involontariamente non ha fatto suonare, cantare David Bowie nel Centipede. Sono partiti dallo stesso palazzo della periferia, dalla stessa povertà di periferia, facendo due strade completamente diverse.
Potremmo cominciare ad ascoltare qualcosa dal secondo CD a corredo di questo libro, in cui invece Tippett è alla testa di un gruppo anche di una certa ampiezza.
La storia è questa: lui dopo il Centipede, quindi nel 71-72, decide di concentrarsi sulle musiche per piccolo ensemble, aveva formato questo trio quartetto con la moglie che si chiamava Ovary Lodge. Poi a un certo punto, nella seconda metà degli anni 70, gli torna la voglia di scrivere musica per orchestre un pochettino più grandi. Nel 1976 fa il primo tentativo, che è documentato su questo CD, con un gruppo che lui battezza ARC e che sono 11 musicisti. Poi questo gruppo evolve e due anni dopo registra un disco meraviglioso che si chiama Frames, con 22 musicisti tutti doppiati, due basse, due batterie, due cantanti, due sassofoni, eccetera. Quello che ascoltiamo adesso invece è il primo, diciamo, tentativo di prendere quelle musiche, per esempio qua non ci sono le voci, ci sono più sax, eccetera, eccetera, però è il tentativo di quello che molti hanno considerato il suo capolavoro, cioè ARC, registrato per la Ogun nel 78, ancora meglio di quello un po' giovanile di Centipede.
Thank you.
Era Ark di Keith Tippett al leggendario 100 Club di Londra nel maggio del 1976 con Keith Tippett al pianoforte, Elton Dean e Chris Francis ai sax alti, Larry Stubbins al sax tenore, lo abbiamo citato poco fa a proposito degli anni 80 di Working Week, Brian Smith al sax tenore, Mark Charig alla cornetta, Dick Pierce alla tromba, Nick Evans al trombone, Dave Amis al trombone, Harry Miller al basso, Luis Molo alla batteria. A partire da questa formazione, detto fra l'altro che la registrazione, per essere una registrazione dal vivo, era più che soddisfacente.
Anni '70.
Esatto, esattamente. Questa formazione, tra l'altro, ci riporta ad alcuni aspetti della vicenda artistica e della carriera di Tippett, perché il primo nome che abbiamo fatto è quello di Elton Dean, che prima citavamo come leader di un gruppo che è venuto anche molto in Italia e con cui Tippett ha lavorato molto come pianista. Poi c'era appunto Larry Stubbins, amico e compagno della prima ora di Keith Tippett, poi Mark Charig e Nick Evans, che sono due figure che Keith Tippett, come Elton Dean, ha conosciuto giovanissimo e con cui ha subito solidarizzato, questo nel corso di una scuola estiva in cui si erano ritrovati, e si erano ritrovati proprio anche nel senso che si erano riconosciuti reciprocamente come orientati a fare un certo tipo di jazz. E infine, non ultimi, Harry Miller al contrabbasso e Luis Molo alla batteria, due dei grandi protagonisti della diaspora del jazz sudafricano che ha arricchito tanto la scena inglese e con cui Keith Tippett aveva stabilito un rapporto tanto importante. Harry Miller era fra l'altro il creatore della Ogun, con cui da un certo momento in poi Keith Tippett cominciò a pubblicare i suoi dischi. Con Luis Molo direi che Tippett ha avuto un rapporto che potremmo definire fraterno.
Ti aggiungo una cosa: lì dentro c'è un nome, tu non l'hai citato, che si chiama Brian Smith, ma magari gli appassionati di quegli anni si ricordano perché è stato uno dei membri fondatori per anni dei Nucleus. Ma lui è stata la colonna portante dell'orchestra di Buddy Rich negli anni 70 e 80. Lui era neozelandese, trasferitosi a Londra, adesso è tornato in Nuova Zelanda, eccetera. Per cui all'epoca Londra metteva insieme personaggi che magari al mattino avevano registrato con Elton John, alla sera andavano a fare il jazz.
Ecco, in qualche modo questo ci porta ad una questione che il libro tocca nella parte iniziale. Tippett, per il fatto di avere lavorato con i King Crimson, si è poi portato addosso l'etichetta di jazz rock, che è dura a morire perché in qualche modo si continua a ritrovarla in articoli, in cose che lo riguardano anche adesso, alcuni anni dopo che è morto, trattando quello che ha fatto. Una etichetta che in realtà, come il libro spiega bene, non è giustificata, naturalmente niente contro il jazz rock, che ha avuto la sua bellezza e la sua importanza in alcuni aspetti. Però Tippett non era jazz rock, eppure questa etichetta continua in qualche modo a essere utilizzata.
Ma questo è dovuto, Marcello, dovuto al fatto che lui ha registrato tra i dischi più belli che hanno fatto i King Crimson tra il 70 e il 71. Lui in Inghilterra è diventato famoso perché i King Crimson hanno fatto una trasmissione televisiva che si chiamava Tops of the Pops, dove c'è andato anche Keith, che ha fatto finta di suonare il pianoforte.
Perché tutti facevano finta di suonare perché era in playback.
E quella cosa l'ha fatto diventare famosissimo. Lui lo raccontava, se era arrabbiato in modo un po' cavolato, se invece era allegro lo raccontava in modo allegro. Lui però si arrabbiava molto di più anche in Italia quando sua moglie veniva chiamata Julie Driscoll o Julie Tippett ex Julie Driscoll, che come sappiamo tra il 65 e il 68 con Brian Auger
aveva avuto un grande successo.
Un grande successo, quindi purtroppo questa delle etichette è una cosa che perseguita a qualsiasi genere di artista, i musicisti in primis, e il libro cerca un attimino di spiegare una famosa frase che Keith ha detto, ed è riportata nel libro ma in molti suoi dischi, era: la musica non deve essere un modo per fare i soldi. Questa era un'etichetta che lui amava. Poi è chiaro che lui doveva vivere, quindi non è, però io non suono per compiacere, suono la mia, certo, musica, e questo lo ha molto qualificato.
L'ha molto qualificato, e diciamo Tippett ha portato avanti questo tipo di atteggiamento in una maniera molto intransigente, con un'intransigenza abbastanza rara, bisogna dire. Fra l'altro, a proposito dei King Crimson, tra le citazioni che ci sono nell'ultima di copertina ce n'è una di Robert Fripp, che è ampiamente citato tra l'altro all'interno del libro, e dice Fripp: Keith Tippett è uno dei musicisti della mia generazione che continua a influenzarmi e a guidare il mio pensiero musicale. La musica di Keith Tippett parla da sé. Forse meno conosciuto è la statura di Keith Tippett come musicista etico, come brava persona, grazie a Martin Phillips per aver attirato l'attenzione su uno dei più grandi musicisti della sua generazione, questo Robert Fripp, che è stato anche produttore di dischi.
Di diversi dischi. Ecco, un'altra caratteristica che ci tengo a sottolineare per gli ascoltatori che magari si stanno incuriosendo è quella che Keith è forse stato l'unico, uno dei pochissimi musicisti che si muoveva veramente a 360 gradi. Cioè lui insegnava jazz ai bambini, scriveva brani per orchestre contemporanee, ha uscito un disco recentemente, quello I monaci guardano le aquile volare, con il coro della BBC, improvvisazione, puntatine rock di qua e di là, pianista jazz, solo, eccetera eccetera. Cioè a lui amava essere un musicista a 360 gradi. Io sono andato a trovarlo una volta a casa sua nei primi anni 80, e mentre mi portava al pub, ovviamente, passiamo sulla strada, c'è un edificio, gli chiedo che cos'è, mi fa: questa è una prigione senza barriere per quelli che devono essere recuperati, eccetera. E io vado gratuitamente una volta alla settimana a insegnare musica ai carcerati. Certo. Keith ha fatto anche questo. E quindi è una persona che ha fatto veramente di tutto e di più. Ha scritto composizioni per quartetto d'archi, cioè c'è la discografia che parla per sé. Vorrei dare un consiglio: se qualcuno si incuriosisce mentre ascolta questa trasmissione, il consiglio di andare su YouTube, perché pochi anni prima di morire Keith è stato invitato in Australia a montare, a portare la sua musica, a suonare a un'orchestra di ragazzi giovani che non lo conosceva. E su YouTube c'è un'intervista della televisione australiana dove lui parla di se stesso, quindi chi lo vuole sentire e vedere può accogliere l'occasione, e poi vederlo lavorare con dei ragazzi di 16, 18, 20 anni a cui gli insegna a suonare la sua musica, e la grande partecipazione che trasmetteva, e che quindi gli faceva in modo che i ragazzi fossero innamorati anche di lui come persona.
Io ti proporrei a questo punto di tornare a questo splendido solo, ascoltando, ahimè, soltanto qualche minuto, ma appunto speriamo poi di incuriosire gli ascoltatori, che venga voglia di andare a procurarsi il CD assieme con il libro e ascoltare integralmente il solo. Ascolteremmo qualche minuto della seconda parte di questa esibizione in solo di Keith Tippett del 1984.
Ecco, quello che è incredibile è pensare che Keith stava suonando un piano verticale e questi armonici
in un pub, in un pub, una situazione
così, e che questi armonici incredibili che lui riusciva a ottenere con anche con un piano verticale mezzo scassato, eccetera eccetera. Martin racconta che lui ha insistito per avere questa registrazione. Avrei trovato centinaia di registrazioni migliori, ma questa mi ricorda che io alla fine del concerto piangevo. E questa è perché l'emozione che ti dava vedere Keith metterci tutto se stesso. E poi un'altra caratteristica di Keith, che anche qui lui ha fatto, e ha fatto anche spesso in Italia, e anche a Piacenza quando è venuto la penultima volta, perché l'ultimo concerto che Keith ha fatto nella sua vita lo ha fatto a Firenze con Julie, era che quando finiva il concerto lui dava tutto se stesso, era così, e quando la gente gli chiedeva il bis lui diceva: io non ho più nient'altro da dire, quindi accontentatevi di quello che ho fatto.
Certo. Prima di questo libro su Tippett era uscito un volume in Gran Bretagna su alcuni protagonisti della musica.
Compositori.
Sui compositori.
C'era un compositore indiano che ha vissuto tanti anni in Inghilterra, c'era Neil Hardy, c'era Barry Guy, Mike Westbrook, Mike Gibbs e c'era Kay Tippett. Questo libro è stato scritto da un famoso, uno dei più brillanti giornalisti inglesi, Duncan Haining, che alla fine del capitolo su Keith, che ovviamente erano 20-30 pagine, così scrisse: un artista come Tippett meriterebbe che qualcuno gli dedicasse un intero libro. E Martin Phillips mi ha raccontato che quando ha letto quella frase lo ha molto colpito, e forse è stata la frase decisiva per cui
che ha messo in moto
anche perché Martin, teniamo conto che ci ha messo quasi 3 anni a scrivere questo libro, è andato di persona a intervistare Larry Stebbings, Ezell Miller della Ogun piuttosto che Paul Dama, è andato a intervistare i fratelli di Kay Tippett eccetera, quindi ha fatto un lavoro di passione, perché lui aveva ben chiaro che cosa intendeva raccontare alla gente di Kay Tippett. A me fa molto piacere anche aver saputo che il libro è uscito a metà maggio, diciamo ufficialmente, ma è stato messo in prevendita prima, e praticamente in tutto il mondo c'è stata un po' una caccia al libro. E il libro, diciamo, dopo circa un mese e mezzo è quasi terminato.
Certo. Chi lo volesse cercare qua, a parte cercarlo in rete, ha qualche altra possibilità?
In Italia, diciamo che l'unica che possiede e che ne ha già venduti abbastanza è Sound Home, che Sound Home è un mail order, un venditore di piccole etichette, non solo di jazz o musica improvvisata, ma di tante correnti musicali, che vende online libri, dischi, LP, eccetera. E se vi collegate al sito di Sound Home scrivendo Kay Tippett vi dice il libro piuttosto che i dischi che sono ancora reperibili sul catalogo.
Bene, allora i nostri ascoltatori avranno colto il livello del solo che è contenuto nel primo CD di questo CD doppio che è a corredo del libro, avranno colto il livello della musica d'impronta orchestrale del secondo CD, sulla quale adesso in chiusura poi torneremo. Questo per dire che Tippett è stato veramente un musicista, un protagonista della musica d'avanguardia, di ricerca degli ultimi decenni, dalla fine degli anni 60 in poi, di qualità eccezionale, e che si può dire non ha ricevuto i riconoscimenti che avrebbe meritato. Questo libro, diciamo, è un momento importante di risarcimento, diciamo, di questo riconoscimento.
Forse è meglio dire agli ascoltatori, il libro è in inglese.
Sì, credo che l'avessero capito.
Però non è un inglese, diciamo, che si può leggere abbastanza facilmente, al di là del fatto che oggi le tecnologie consentono,
certo,
aiuti inaspettati anni fa. E quindi, diciamo, è un libro che vale la pena perché... anche se si chiama biografia, per me non è un libro biografico, per me è il libro su una persona che ha fatto della musica un modo di rappresentare se stesso attraverso le note musicali di un pianoforte.
Benissimo, allora Keith Tippett, Musician, una biografia autorizzata di Martin Phillips, circa 260 pagine di testo che confermo sono piuttosto, in un inglese piuttosto leggibile. Io ringrazio Riccardo Bergerone per essere
grazie
stato con noi a Jazz Anthology, ringrazio voi per l'ascolto, ci lasciamo con Arc di Keith Tippett nel maggio del 76 dal vivo all'Hundred Club di Londra. Appuntamento a lunedì prossimo o quando preferite in podcast.